Ciao amiche, ciao amici della lingua italiana, qui Simone da Italiano in 7 minuti, il podcast per imparare l'italiano in maniera gratuita e divertente. Per maggiori informazioni potete trovare in descrizione i link alla newsletter, al canale Telegram o al canale YouTube. Buon ascolto! Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana. Nel video di oggi, come avrete capito, parliamo di libri e in particolare dei libri che ho letto quest'anno. Se state imparando la lingua italiana siete nel posto giusto, bravi e brave. Io sono Simone e qui su Italiano in 7 minuti vi aiuto a migliorare il vostro italiano parlando di lingua e cultura italiana. Parlando dell'argomento di oggi, vedremo 23 libri che vi consiglio di leggere. Vi ricordo che quando suggerisco dei libri, sono dei libri che io amo per il loro contenuto o per il modo in cui sono scritti. In questo caso alcuni libri sono stati letti in inglese, quindi li consiglio per il loro contenuto, ma non sono certo che siano dei libri utili o dei libri accessibili agli studenti della lingua italiana. Se state cercando dei consigli più specifici, vi consiglio questa playlist dove approfondisco un solo libro. Iniziamo. I primi due libri di cui parliamo sono Lettere a Teo e Lettere morali a Lucilio, quindi sono entrambi due libri di lettere. E in entrambi i casi sono due libri che mi hanno sorpreso tantissimo. Nel caso delle Lettere a Teo di Vincent van Gogh, sono le lettere che van Gogh scrive a suo fratello, e tramite questo libro avrete davvero la biografia di Vincent, quello che lui provava, come si sentiva dopo una discussione oppure dopo un litigio con i suoi parenti. E credo che sia importantissimo leggere questa raccolta di lettere per capire le opere di Vincent, per capire le opere di Van Gogh. Mi è piaciuto tantissimo anche perché si capisce il legame fortissimo che c'era tra questi due fratelli. Mentre le Lettere morali a Lucilio sono delle lettere in cui Seneca dà dei consigli a Lucilio, e il suo lato stoico emerge in diversi approcci alle difficoltà, alle problematiche, e anche in questo caso credo che entrambi i libri siano ottimi per chi studia la lingua italiana, perché finita una lettera potete fermarvi e, pur non capendo una lettera, quindi un capitolo, un piccolo capitolo, potete comunque andare avanti e capire il capitolo successivo. Attenzione perché le parole usate da Seneca, o comunque il vocabolario usato per tradurre Seneca, è un vocabolario più astruso, più antico, antiquato, quindi è meno aggiornato. Ci sono molte parole che in italiano corrente non usiamo con grande frequenza. Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar è un libro che mi è piaciuto tantissimo, che ripercorre la vita di Adriano, un imperatore, ma mi piace anche tantissimo perché alla fine di questo libro ci sono i taccuini dell'autrice, in cui l'autrice racconta come è nato questo romanzo, come è nato questo libro, e lei spiega proprio come più volte abbia cancellato completamente il suo romanzo e poi l'abbia riscritto. E c'è stato un momento in cui lei aveva cancellato qualunque cosa avesse scritto prima, a parte una frase, e la frase è: incomincio a scorgere il profilo della mia morte. Quindi l'autrice aveva cancellato tutto quello che aveva scritto, prima di ricominciare a scrivere il libro, dopo aver preso in considerazione e valutato questa frase. Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov è un libro che ho ripreso a leggere pochi mesi fa, penso intorno a marzo-aprile, quando è cominciata la guerra, e uno storico italiano molto famoso, Alessandro Barbero, ha tenuto una conferenza in cui parlava di questo libro. Io il libro ce l'avevo già, non l'ho dovuto comprare, però non lo avevo iniziato a leggere prima. Mi sta piacendo tantissimo, anzi l'ho quasi finito. L'unico limite di questo libro è che richiede molto impegno per essere capito, perché ha tantissimi nomi in russo, sia dei personaggi ma anche le vie, i posti in cui è ambientato il romanzo. E poi richiede anche tanto impegno perché non c'è solo il romanzo Il maestro e Margherita, ma c'è anche il romanzo nel romanzo, ovvero il romanzo scritto dal maestro. Non per un Dio ma nemmeno per gioco di Luigi Viva è il libro che racconta la vita di Fabrizio De André. È un libro bellissimo che parla appunto della biografia di questo incredibile cantante, è uno dei miei cantanti preferiti. Ho scoperto tantissime cose su di lui grazie a questo libro, ma soprattutto ho scoperto cosa significavano alcune canzoni o alcune frasi all'interno di alcune canzoni che prima non sapevo. Quindi mi ha dato dei nuovi spunti su questo cantante, dei nuovi spunti sul pensiero di questo cantante. La sottile arte di fare quello che ti pare è stato l'ultimo libro di cui ho parlato nel Club del Libro per studenti della lingua italiana, e siamo fottuti, ma forse c'è ancora una speranza. Sono entrambi di Mark Manson e sono entrambi libri che mi hanno sorpreso in senso positivo. Non mi aspettavo che fossero così belli. Il primo dei due libri mi è piaciuto molto per lo stile, molto scorrevole. Vi ricordo che qui trovate il video in cui ho parlato già di questo libro. Mentre il secondo libro non mi è piaciuto tantissimo all'inizio, ma si è ripreso molto bene nella seconda parte, dove l'autore parla di speranza, parla di dolore e spiega come il dolore è una componente delle nostre vite, ma deve avere una proporzione a quello che noi possiamo sopportare. Quindi qualunque forma di dolore troveremo o incontreremo nella nostra vita deve essere un dolore proporzionato, perché altrimenti nel caso in cui proviamo troppo dolore, allora sarà un trauma per noi, sarà un'esperienza troppo dolorosa, mentre nel caso in cui noi non proviamo alcun dolore, allora cresceremo come dei bambini viziati, e non avendo mai provato alcun dolore non saremo allenati per quelle che sono le difficoltà della vita. La cosa che mi è piaciuta moltissimo rispetto al primo libro è che ha tantissime referenze, circa 45 pagine di referenze, in cui ci sono tantissimi suggerimenti per altri libri, e siccome sono uno a cui piace studiare, non vedo l'ora di imparare e continuare a studiare. A proposito di studenti e di libri bellissimi, L'ingegno e le tenebre di Roberto Mercadini è il mio libro preferito in lingua italiana del 2022. È un libro fantastico. Se mi conoscete sapete che ho già parlato di altri libri di Mercadini, trovate qui i link. Non so come descrivere quello che ho provato leggendo questo libro. È un libro che parla di Leonardo e di Michelangelo e di quale fosse il loro approccio, di quanto fossero diversi, ma anche complementari, e ogni capitolo di questo libro è un'opera d'arte, è un racconto nel racconto. E davvero Mercadini è una persona, secondo me, incredibile sotto questo punto di vista, ovvero riesce a raccontare le cose con una capacità di trasmettere un messaggio molto complicato, un messaggio difficile, con una semplicità incredibile. Sicuramente farò un video a riguardo, però miglior libro del 2022, Mercadini. L'unico limite di questo libro, che probabilmente è un limite editoriale, è la mancanza di un numero sufficiente di immagini. Infatti, quando si parla di arte o quando si parla di opere d'arte, secondo me è importantissimo avere a portata di mano dei disegni o delle immagini. E quindi a me piace personalmente non dover andare a cercare di che cosa sta parlando l'autore, anche perché non conosco a memoria tutte le opere d'arte che vengono citate in questo incredibile libro. E proprio per questo mi è stato d'aiuto la biografia di Isaacson di Leonardo da Vinci, che però è scritta in inglese, ha tantissime immagini prese direttamente dagli appunti di Leonardo da Vinci, però è un libro molto meno scorrevole e molto più complicato da capire, e che sto ancora leggendo, quindi sono a circa metà libro. The Shallows, ciò che internet sta facendo ai nostri cervelli, è un argomento importantissimo, ne ha già parlato Cal Newport in altri suoi libri. In particolare questo libro non parla soltanto di che cosa internet sta facendo ai nostri cervelli, ma anche di come l'informazione si sia evoluta. Prima parlavamo, quindi l'unico modo per trasmettere informazioni era la parola, e solo dopo abbiamo iniziato a scrivere, e poi abbiamo iniziato a stampare libri, e poi abbiamo iniziato a usare internet e i social media. Quindi l'informazione si è trasformata insieme al mezzo con cui viene distribuita, ma anche le nostre menti si stanno trasformando. La domanda è se le nostre menti sono pronte a questa trasformazione, oppure avranno bisogno di molto più tempo per potersi trasformare e per poter stare al passo con questa trasformazione. Hyperfocus, questo è in assoluto il libro più bello del 2022 letto in inglese. È in assoluto il libro più bello letto nel 2022 in inglese. Parla di concentrazione, quindi del focus. E mi è piaciuto tantissimo perché spiega tantissimi esempi su come fare a concentrarsi su qualcosa e come fare ad essere meno distratti, come fare a essere meno sensibili alle distrazioni esterne, che sono sempre tantissime e sono sempre in aumento. Mi è piaciuto anche perché ha queste piccole parti in grigio dove dà proprio dei suggerimenti pratici su cosa fare e come testare quello che c'è scritto su questo libro, quindi come testare l'uso della propria attenzione. Measure What Matters di John Doerr, probabilmente non l'ho pronunciato bene, è un libro che parla di azienda, in particolare parla di Google e di come gli OKR, che sarebbero Objective and Key Results, hanno guidato e tuttora guidano Google. Qui ci sono i fondatori di Google. Racconta come per avere successo in azienda bisogna avere degli obiettivi che sono chiari e che vengono seguiti da diversi membri del team. È un libro che mi è piaciuto molto, ma che è applicabile solo in alcuni contesti lavorativi e non in tutti i contesti lavorativi. Prima di andare avanti con questa lista, vi ricordo che gratuitamente potete iscrivervi alla newsletter per studenti della lingua italiana che invio una volta a settimana o una volta ogni due settimane, e in cui invio quelli che sono i miei suggerimenti per continuare a imparare la lingua italiana, e ci sono sempre delle risorse aggiuntive come musica, poesie, articoli e libri in lingua italiana che sono sicuro vi aiuteranno. Sempre parlando di azienda, niente teste di ca. Qui mi devo nuovamente autocensurare. Anche questo è un libro che parla di cultura aziendale. In realtà parla principalmente di sport e degli All Blacks. Quindi lo sport in questione è il rugby. È pieno di aneddoti e frasi a effetto che trasmettono i valori di questi giocatori e i valori di questa squadra. Nessuno è più grande della squadra, lascia la maglia in un posto migliore, lascia tutto sul campo, colpisce alla pancia, non alla schiena. Mi è piaciuto, lo consiglio. Un romanzo che mi è piaciuto tantissimo è Fahrenheit 451. Ho letto questo romanzo in due giorni, è stato davvero molto appassionante e mi è piaciuto perché vivono in un mondo in cui i pompieri non lavorano per spegnere gli incendi, ma lavorano per bruciare i libri. Quindi sono quelli che innescano gli incendi. E infatti vedete dalla copertina che è praticamente una pagina di libro che brucia, e appunto il protagonista di questo libro è un pompiere che durante tutta la sua vita ha bruciato libri, ma a un certo punto si chiede cosa è stato scritto all'interno di questi libri, cos'è che i pompieri bruciano continuamente. Nessuno sa cosa c'è scritto all'interno dei libri, se non alcune persone che invece conoscono quello che c'è scritto all'interno dei libri. Mi è piaciuto moltissimo, ve lo consiglio. Un uomo senza patria di Kurt Vonnegut è un libro molto scorrevole, piccolino, che si concentra principalmente sulla politica in America. Non conoscevo Kurt Vonnegut, ma ha uno stile molto informale e mi è piaciuto per questo. Daniel Pennack, Storia di un corpo, anche questo è un romanzo ed è appunto il diario di un corpo, è il corpo di una persona che per anni ha preso appunti sul suo corpo e su cosa succedesse al suo corpo. L'aspetto più bello di questo libro è vedere come non solo cambia il corpo in questione, ma cambia anche lo stile di scrittura, cambiano le parole usate dallo scrittore, cambiano i punti di vista, le sensazioni, le emozioni dello scrittore, ed è mi è piaciuto davvero tantissimo. Donne di Andrea Camilleri, ho letto questo libro in Sicilia quest'estate. Alcuni di questi racconti sono inventati mentre altri sono reali e sono scritti da Andrea Camilleri, che probabilmente conoscete già per Il commissario Montalbano. È un libro che consente di capire molti dei punti di vista dell'autore sulle donne. Aldo Cazzullo, Arrivedere le stelle, è un libro che parla di Dante, Dante il poeta che inventò l'Italia. Negli scritti di Dante si capisce subito che lui ha intuito, ha percepito che l'Italia ha bisogno degli italiani, ma ha anche bisogno della lingua italiana. E questo libro di Cazzullo è un libro incredibile per il quantitativo di informazioni che vengono date, non sulla commedia come una cosa scritta 700 anni fa, ma come un libro che ci aiuta a ritrovare quella identità di italiani a cui Dante aspirava. E lo scrittore riesce a fare una serie di collegamenti con la cultura contemporanea, che a me sono piaciuti tantissimo. Le bugie nel carrello di Dario Bressanini, ho già parlato di questo libro in questo video, è un libro che parla di una spesa consapevole e di quali sono le nostre scelte quando andiamo al supermercato, cosa scegliere, cosa comprare, perché compriamo una cosa piuttosto che un'altra, quali sono le informazioni a cui dovremmo fare attenzione quando andiamo a fare la spesa. Siamo quasi alla fine. Carl Sagan, The Demon Haunted World, La scienza come una candela nel buio, è un libro che spiega il punto di vista dell'autore sulla scienza e su tutte quelle che sono le credenze popolari sul paranormale. C'è sempre una spiegazione a tutti gli eventi, e quando non c'è una spiegazione non vuol dire che quell'evento può essere giustificato come un evento paranormale. Semplicemente potrebbe essere che non abbiamo ancora gli strumenti per spiegare quell'evento. Mi è piaciuto tantissimo perché, pur essendo scritto 50 anni fa, questo libro spiega la necessità che abbiamo come società di inquadrare la scienza e la necessità degli scienziati o della comunità scientifica di spiegare, di comunicare bene la scienza al grande pubblico. Ed è un lavoro che non solo gli scienziati devono fare, ma anche i giornalisti scientifici, i divulgatori scientifici. Quindi deve essere un lavoro a 360 gradi. Un lavoro a 360 gradi, o comunque fare qualcosa a 360 gradi, significa che deve includere tutti i punti di vista possibili, deve includere tutte le figure lavorative in quel settore. Due libri che mi stanno piacendo molto, ma che non ho ancora finito, di Siddhartha Mukherjee, sono The Song of the Cell e The Gene. Entrambi questi libri parlano di scienza. The Gene parla di biologia molecolare, mentre The Song of the Cell parla delle cellule e di come siamo arrivati a scoprire la cellula e qual è l'importanza delle scoperte scientifiche che si sono accumulate nel tempo. Io credo che questi due libri siano due capolavori e spero un giorno di conoscere l'autore di persona. L'ultimo libro è 21 lezioni per il XXI secolo di Harari, che è uno degli storici più famosi al mondo. È il libro più complicato dell'anno, sicuramente dovrò rileggerlo più e più volte, perché ha tantissimi concetti utili e ha tantissime idee, tantissimi spunti utili. Dopo aver letto questo libro e dopo aver letto Hyperfocus ho iniziato a meditare, quindi ogni giorno sto meditando 5 o 10 minuti, vi farò sapere come va. Però quello che dice l'autore in questo libro è che i problemi che affrontiamo oggi non sono più dei problemi che riguardano una sola città o un solo stato, ma sono dei problemi globali. Ed essendo dei problemi globali, abbiamo la necessità di cooperare come mondo. Dobbiamo fronteggiare alcuni problemi come un'entità comune, ad esempio il riscaldamento globale o le guerre nucleari o l'intelligenza artificiale e la disoccupazione di massa. Sono tutti problemi su scala globale che possono essere risolti soltanto nel momento in cui tutti i paesi o gran parte dei paesi cooperano e collaborano verso la soluzione di quel problema. Bene amici, spero che questi consigli di lettura vi siano utili. Fatemi sapere se conoscevate già alcuni di questi libri o se ci sono dei libri che vorreste consigliarmi. Come avete visto, sono un gran lettore e dedico tantissimo tempo alla lettura, semplicemente perché è uno strumento che mi permette di imparare tantissimo. Vi ringrazio per aver visto il video, ringrazio chi mi sostiene economicamente su Patreon e su Ko-fi. Ho aperto un'altra pagina per chi vuole supportarmi, che è TPE, scritto tip e, che dovrebbe avere dei vantaggi per chi decide di supportarmi dall'Unione Europea. E basta, grazie, vi voglio bene. Anche quest'anno è finito, avrei tantissime riflessioni da fare, ma magari le tengo per me quest'anno. Probabilmente non farò un video, scriverò una newsletter in cui vi racconto quello che penso del 2022. Vi mando un abbraccio, vi auguro buono studio come sempre, a presto, ciao! Spero che questo episodio vi sia piaciuto. In descrizione potete trovare del materiale aggiuntivo. E se volete, potete aiutarmi lasciando una recensione positiva a questo podcast. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Buono studio!